io mi iscrivo a questa seconda scuola perché credo che realmente le condizioni che poi hanno portato alla cessione di Vlahovic sono stata una sequenza di eventi che si è sviluppato proprio nell'ultima settimana, perché a mio avviso la Fiorentina aveva ormai realizzato e condiviso l'idea di portare Vlahovic a fine stagione e poi dopo vedere di piazzarlo al miglior offerente, cercando di utilizzarlo al meglio per provare a rientrare in Europa. Cos'è successo a mio avviso poi? Io credo che la situazione sia stata messa in movimento dalla Juventus. Juventus che si è mossa a un certo punto sull'entourage del giocatore, facendogli presente che dei tre nomi che erano in lizza per l'attacco bianconero, Icardi, Scamacca e Vlahovic, il primo sarebbe arrivato in prestito e quindi avrebbe rimandato a giugno un investimento importante. Ma Scamacca, che è un giocatore che per caratteristiche in parte assomiglia anche a Vlahovic, l'acquisto di Scamacca adesso avrebbe escluso con ogni probabilità quello di Vlahovic la prossima estate. E quindi è arrivato un messaggio al giocatore, al suo entourage, dicendo: se vi interessa dobbiamo accelerare, perché noi dobbiamo muoverci, perché la Juventus, la partita col Milan è stata una fotografia perfetta della sua stagione. È una squadra che si difende, è una squadra che fa di necessità virtù, ma alla quale manca il cannoniere. E quindi per cercare di arrivare almeno quarti in campionato e fare un percorso in Champions era fondamentale un attaccante di primissima fascia, un top. E questo poi ha portato la Fiorentina a prendere atto del fatto che Vlahovic non avrebbe accettato anche in estate nessun'altra destinazione se non Torino bianconera, e questo avrebbe portato la Fiorentina al rischio poi di arrivare a meno di un anno alla scadenza con una situazione molto molto complessa. Ecco allora poi come si è a mio avviso sviluppato la Fiorentina, che è uscita allo scoperto con le dichiarazioni prima di Barone, poi di Pradè, che da un punto di vista economico ha fatto un'operazione assolutamente di pregio, perché poi prendere quei soldi è sicuramente una boccata d'ossigeno per le casse. È chiaro che da un punto di vista romantico, di tifo, di immagine, la Fiorentina, a mio avviso, cedendo Vlahovic alla Juventus oggi, non solo perde un'occasione, ma va a rafforzare anche una diretta concorrente per l'Europa.
Ecco, a questo punto ti chiedo, visto che Cabral è appena arrivato a Firenze, domani ci saranno le visite mediche, per lui ci sarà l'opportunità anche di fare qualcosa di importante in maglia viola, perché è un giocatore che comunque era stato seguito sia da Pradè che da Burdisso. Oggi, se facciamo l'equazione matematica, esce Vlahovic, dentro Cabral e Piontek. Cioè, la somma dei due fa un Vlahovic. Mi verrebbe da dire sì o no, allora, ecco, non è facile, perché ora io l'ho buttata sul ridere, nel senso, no, che poi alla fine però Vlahovic è chiaramente quello che ha dimostrato il cannoniere del campionato. Riusciranno gli altri due, Piontek e Cabral, dico insieme, a fare gol di Vlahovic in questi sei mesi?
La domanda è assolutamente pertinente e dalla risposta passeranno anche la fortuna dei prossimi mesi della squadra viola. In valore assoluto io credo che quella di Cabral possa essere una scommessa e possa essere un investimento corretto, perché il giocatore in un campionato certo non qualificante come i top Europa, però in Europa, nelle coppe europee, ha fatto vedere cose interessanti, numeri interessanti anche a livello internazionale. Sappiamo però, Nick, che e Vlahovic in questo non ha fatto eccezione, arrivare a maggior ragione a metà anno con in un paese diverso, con una lingua diversa, uno scotto lo paghi. Quindi la Fiorentina già aveva messo Iconé, che è un altro giocatore, insomma, che poi ti porta qualcosa, ma che è stato catapultato a metà stagione qui. Quindi la chiave della domanda è questa: quanto impiegheranno Iconé, Cabral e in parte anche Piontek a calarsi in quello che è il credo d'italiano e a riuscire a metterlo in campo? Questa è la vera domanda, perché io credo che il valore di Cabral e di Coné lo potremo vedere solo a partire dalla prossima stagione, quello effettivo. In questo è chiaro che c'è un grosso punto di domanda ed è quello che oggi preoccupa i tifosi della Fiorentina.
Non c'è dubbio. Senti, ti chiedo se il mercato in entrata della Fiorentina può essere chiuso, considerato che Amrabat dovrebbe andare al Tottenham e lì la Fiorentina comunque ha già fatto un'uscita, che è quella di Benassi all'Empoli. Ti aspetti un difensore, un centrocampista o nulla? Perché comunque sia Pradè che Barone hanno ripetuto più volte, insomma, nelle interviste che hanno fatto, che, insomma, stiamo attenti alle occasioni. Allora ti chiedo, quali potrebbero essere le occasioni per la Fiorentina?
Le occasioni per la Fiorentina possono essere un difensore che vada a completare il reparto, perché nel giro delle rotazioni qualcosa manca, secondo me, a Italiano nel pacchetto centrale di difesa. Quindi se ci fosse a scambio o anche un'occasione in prestito per questi mesi, la Fiorentina è attenta. La ciliegina su questo mercato potrebbe essere proprio la di Lo Celso, perché
la Fiorentina però smentisce, ti devo dire. Sì.
Vabbè, però tu
mi può essere che è anche tattico, come
è anche il gioco delle parti. A me arriva da Fonte Buenos Aires una indiscrezione che va presa chiaramente col peso che ha, che a questa idea, a questa suggestione, il giocatore, l'entourage del giocatore avrebbero espresso un gradimento di massima. Poi chiaramente c'è da costruirla l'operazione di un giocatore che ha un ingaggio importante, però ecco, io credo che qualcosa ci sia in questo momento, che potrebbe anche essere legato al discorso col Tottenham di Amrabat. Non è semplice, però un allenatore che ha dimostrato di saper addomesticare e gestire il talento come Italiano, a mio avviso, sarebbe molto molto contento di trovarsi un'abbondanza con un centrocampista di qualità in più.
Ecco, però ti chiedo, quanto guadagna, quanto ha di ingaggio oggi Lo Celso al Tottenham?
Vado a memoria, ma non credo di sbagliare di molto, tra i 3, 2 e 3, 5. Però quindi, è chiaro che, sì, ecco, ragioniamo, poi c'è da capire, ti ripeto, se ci sarà un discorso di definitivo, se c'è un discorso di prestito, perché comunque sappiamo che Conte è molto chiaro, poi nel circuito calcistico, quando è arrivato al Tottenham ha fatto una lista di giocatori che non gli servono, anche i giocatori che costano, che quindi il Tottenham può avere difficoltà in questo mercato di ristrettezze a cedere. Ecco che allora l'idea anche di sgravarsi perlomeno di una parte dell'ingaggio per qualche mese potrebbe essere presa in considerazione. Per questo io credo che quella di Lo Celso possa essere una pista da tenere viva fino agli ultimi giorni di mercato e fino alle ultime ore magari.
Ecco, ma lui cos'è? Una mezzala, fondamentalmente possiamo definire una mezzala, sì.
Sì, lui è un giocatore che le cose più interessanti le fa nella metà campo avversaria, perché ha talento, perché comunque è un giocatore che ha una grandissima tecnica. È stato un calciatore che è stato penalizzato negli ultimi anni da un po' di infortuni e dal fatto che la continuità, ecco, è quello che poi gli ha difettato oggi per diventare il grandissimo giocatore che in Argentina gli pronosticavano. Non ripeto che la sua carriera in questo momento manchi di pedigree, però ecco, è un giocatore che per il livello che ha in parte è ancora un giocatore inespresso, un classe 96, quindi un giocatore ancora giovane che a mio avviso, ecco, potrebbe veramente sparigliare un po' il campo in un campionato come quello italiano.